Buongiorno e bentornati in questa nuova puntata di Io non mi rassegno, la rassegna stampa commentata di Italia che cambia. Nella puntata di oggi torniamo a parlare dopo un po' di tempo di recovery plan, ovvero del piano di investimento, il piano di investimento fra l'altro più grosso, più sostanzioso della storia dell'Unione Europea per la ripresa dalla crisi pandemica ed economica del Covid-19. Ne parliamo perché sono giornate importanti, decisive per l'approvazione del piano sia a livello europeo sia a livello poi nazionale. In particolare ci concentriamo sulla nostra Stato, sull'Italia. Quindi cominciamo subito dicendo che in questo momento ci sono diversi nodi da sciogliere per quanto riguarda il recovery plan, sia a livello italiano, interni al governo su come strutturare il ricevimento e la distribuzione dei fondi che sono stati dedicati al nostro paese, che a livello europeo sull'approvazione definitiva del piano stesso. Innanzitutto facciamo una distinzione terminologica, nel senso che avrete sentito parlare a volte di recovery fund, a volte di recovery plan, a volte di Next Generation EU. Sono all'incirca, parliamo sempre all'incirca della stessa cosa. Il Recovery Fund era semplicemente il nome iniziale con cui veniva chiamato questo fondo ipotetico per rilanciare l'economia dei paesi europei, che poi è stato elaborato all'interno di un recovery plan, quindi un piano di recupero, che ha preso il nome di Next Generation EU, per farla semplice, diciamo. Vi faccio un piccolo ripassino perché è passato un po' di tempo dall'ultima volta che ne abbiamo parlato. Sostanzialmente il Next Generation EU, questo piano, è stato approvato il 21 luglio scorso dal Consiglio europeo, l'organo che raduna tutti i capi di Stato dell'Unione europea, e consiste in un piano di aiuti da 750 miliardi di euro che saranno finanziati attraverso l'emissione di bond europei, quindi la creazione di un debito europeo comune che sarà garantito, diciamo, emesso sui bond che saranno emessi sui mercati finanziari per raccogliere questi soldi, creando un debito che sarà garantito dal bilancio europeo. L'Italia è il paese che riceverà maggiori finanziamenti con circa 209 miliardi, perché è stato considerato quello maggiormente colpito dalla pandemia. Ad ogni modo, i governi hanno avuto, diciamo, da luglio scorso ad oggi, diversi mesi di tempo per approvare un piano nazionale su come gestire questi fondi, e con l'idea che poi ci si sarebbe ripresentati al Consiglio europeo per dare il via libera definitiva al piano, anche perché poi c'era tutta la questione del diritto di veto che volevano i paesi nordici in modo da poter mettere il veto su piani che fossero particolarmente dispendiosi all'interno degli altri paesi senza prevedere adeguate riforme. Insomma, c'era stata tutta quella questione là di cui avevamo già parlato. Comunque, fatto sta che il Consiglio europeo è domani e dopodomani e l'Italia non ha ancora approvato un piano proprio, il che non è proprio una buona cosa. C'è una bozza che sta circolando in questi giorni che però non trova ancora un accordo all'interno dei partiti di maggioranza. La vorrei vedere un attimo assieme perché ci sono diverse cose interessanti. Questo documento è stato chiamato Piano di Ripresa e Resilienza e i fondi sarebbero distribuiti all'incirca così. Vi dico alcuni capitoli di spesa. C'è la cifra più consistente di questi 209 miliardi di euro che sono stati stanziati per il nostro paese, che è di 74,3 miliardi di euro destinati alla cosiddetta rivoluzione verde, che prevede quattro piani di azione separati e 13 progetti specifici, fra cui l'estensione del superbonus al 110%, di cui abbiamo parlato varie volte, insomma, quello per la ristrutturazione, l'efficientamento energetico degli edifici o le misure antisismiche e o le misure antisismiche. Misura che si accompagna a un piano di efficientamento degli edifici pubblici. Complessivamente, e questo è uno degli aspetti più interessanti, al discorso dell'efficienza energetica è dedicata oltre la metà delle risorse di questa missione qua. Quindi Stiamo parlando di 40 miliardi di euro dedicati al tema dell'efficienza energetica, quindi all'efficientamento energetico degli edifici, il che è sicuramente un aspetto particolarmente interessante. Poi ci sono i 48,7 miliardi per la digitalizzazione, con un focus particolare sulla pubblica amministrazione. Ci sono i 27,7 miliardi per le infrastrutture e per una mobilità sostenibile, con ad esempio il potenziamento di alcune tratte ferroviarie, gli investimenti su logistica e intermodalità, e ancora ci sono i 19,2 miliardi per l'istruzione suddivisi fra il potenziamento della didattica e diritto allo studio da un lato e alcuni obiettivi tipo ridurre le disparità territoriali, l'abbandono scolastico, aumentare le competenze digitali di personale e studenti dall'altro. Poi ci sono i 17 miliardi dedicati alla parità di genere e alla coesione territoriale e una serie di altri investimenti minori. Fra questi investimenti che possiamo considerare minori, stona un po' il capitolo dedicato alla sanità, perché mentre c'è il ministro della Sanità, Roberto Speranza, che lavora a un piano da 65 miliardi con l'idea di rafforzare la medicina territoriale, dedicando gli investimenti da 25-30 miliardi, questo in parallelo, all'interno del Recovery Plan italiano alla sanità vengono dedicati soltanto 9 miliardi, di cui appena 4 per la medicina territoriale, che oggettivamente un pochino stona vista la situazione attuale della sanità nel nostro paese. Comunque, complessivamente, per quanto sia ancora un piano piuttosto vago e da tanti punti di vista, ha comunque una serie di spunti che possiamo considerare interessanti. Vi dicevo che però non è stato ancora approvato e che ci sono delle spaccature nella maggioranza. La cosa buffa è che le spaccature non sono neanche nel merito del piano, ma su chi deve applicarlo, perché Conte vorrebbe creare una task force composta da 6 manager e 100 tecnici con poteri sostitutivi rispetto al governo che si occupi della parte esecutiva di questo piano. Mentre i critici, soprattutto Italia Viva di Matteo Renzi, sostengono che questa task force avrebbe troppo potere. Il punto ovviamente è trovare un equilibrio. Probabilmente la proposta di Conte è dovuta al fatto che se l'attuazione del piano dovesse passare attraverso la bu classica burocrazia italiana, questo potrebbe ricevere più probabilmente un veto da parte degli altri paesi che non hanno molto fiducia nell'apparato burocratico italiano, anche a ragione da tanti punti di vista. Dall'altro, una task force però specifica con compiti anche così strategici è effettivamente qualcosa che probabilmente ha bisogno di comunque un controllo politico. È una questione sicuramente delicata, però fatto sta che l'Italia non ha ancora trovato un accordo su questo e quindi siamo allo stallo. Per fortuna dell'Italia, le spaccature interne alla maggioranza non sono in questo momento il maggior problema dell'Europa in tema di Next Generation EU, perché il maggior problema sono attualmente il veto di Polonia e Ungheria che hanno appunto messo il veto all'approvazione del bilancio europeo che prevede, fra le altre cose, lo stanziamento della prima tranche di aiuti. Come mai Polonia e Ungheria hanno messo il veto e quindi stanno di fatto bloccando il recovery plan? La motivazione in realtà è abbastanza semplice, perché con il nuovo bilancio è stato introdotto un meccanismo grazie al quale la Commissione europea può bloccare l'erogazione di fondi europei a quei paesi che non rispettano lo Stato di diritto, sia per quanto riguarda i diritti civili interni che per quanto riguarda le politiche, ad esempio, sui migranti. E sia Budapest che Varsavia hanno già, da questo punto di vista, la fedina penale è un po' sporca, nel senso che più volte sono stati richiamati dalla Commissione europea su questi temi. E adesso temono, hanno paura che Bruxelles voglia ricattarli, fra virgolette, dal loro punto di vista, con la leva economica e degli aiuti, cercando di interferire con le loro politiche interne. C'è da dire che Polonia e Ungheria, i cui governi sono, insomma, negli ultimi anni piuttosto ostili alle politiche europee, sono però anche fra i paesi che ricevono maggiori aiuti e finanziamenti dall'Europa, Ad esempio, pensiamo ai sussidi per il phase out dal carbone in Polonia e così via. Cosa succede adesso? Succede che difficilmente il Consiglio europeo di domani e dopodomani, che insomma sarà il 10 e l'11 dicembre, sarà risolutivo e troverà un accordo definitivo sul bilancio e di conseguenza sul Next Generation EU. La presidenza tedesca di turno ha ventilato anche un'ipotesi di un accordo a 25 paesi che bypasserebbe quindi il veto di Ungheria e Polonia, ma è un'ipotesi da percorrere. Quindi per adesso la cosa più probabile è che il vertice di domani e dopodomani sia interlocutorio e che si continui a lavorare da qui alla fine dell'anno in cerca di un accordo a 27 che quindi comprenda tutti i paesi dell'Unione Europea. Detto ciò, io spero di avervi fatto un po' un riassunto di quello che è la situazione attuale sul recovery plan e quindi insomma che abbiate capito, che vi abbia spiegato decentemente di cosa stiamo parlando. Detto ciò, vi saluto, vi do appuntamento a domani con una nuova puntata di Nome Rassegno, sempre alle 10, sempre per 10 minuti. Vi ricordo che se andate sulla pagina della rassegna stampa d'Italia che cambia.org trovate tutti gli articoli di cui vi parlo e anche tanti altri che vi segnalo per restare aggiornati sui temi di attualità. E detto tutto questo, vi ricordo, come ogni giorno, che chi si rassegna è perduto. Ciao.